la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 5 minuti di martedì 16 dicembre, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, apriamo la nostra newsline, le nostre interviste in diretta, gli approfondimenti, tutti riascoltabili dal nostro sito controradio.it, anche condivisibili, aggiornamenti in tempo reale sui nostri canali crossmediali, ma soprattutto una radio che vi fornisce in tempo reale non solo informazione ma anche approfondimento e naturalmente il Lamma fa parte di questo mondo quotidiano di condivisione con voi. Allora salutiamo Roberto Valorani, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben trovati a voi.
Una settimanuccia dal punto di vista meteorologico.
Sì, una settimana che vedrà il transito di una perturbazione atlantica che ci interesserà nella giornata di oggi principalmente. Infatti le prime piogge sono già in atto lungo la fascia costiera e sull'arcipelago, fenomeni che nel pomeriggio tenderanno a estendersi poi anche al resto della regione, generalmente deboli nell'interno, un po' più moderate, qualche rovescio sul nord-ovest, ma in particolare sulla costa e sull'arcipelago i fenomeni risulteranno più abbondanti e frequenti, e per questo che per oggi ci sarà un'allerta di tipo giallo per rischio idrogeologico sulla Maremma, diciamo, e sull'arcipelago, dove soffieranno anche forti venti di scirocco e i mari risulteranno molto mossi e localmente agitati. Ma da domani, diciamo, andiamo verso un miglioramento, anche se con fenomeni residui nel primo mattino, poi un miglioramento più consistente dal pomeriggio, dove diciamo qualche schierita sarà anche possibile un po' sul centro-sud della Toscana, comunque senza fenomeni nel pomeriggio di domani, le temperature ancora ben al di sopra delle medie del periodo, infatti oggi la pioggia riguarderà anche le zone di montagna, quindi pioverà a tutte le quote se non delle nevicate, ma limitate veramente alle cime più alte dell'Appennino, rimarremo in un contesto termico decisamente mite, quindi anomalo ancora per qualche altro giorno, almeno fino a fine settimana.
Grazie per il momento, grazie a Valorani e all'Amma, una breve pausa e poi torno a Newsline.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Cuore, Franti aveva ragione, di Lorenzo degli Innocenti, liberamente tratto da Cuore di Edmondo De Amicis, prima nazionale. Siete pronti a fare a pezzi il libro Cuore con una rilettura irriverente, fisica e comicissima? Dimenticate il buonismo, la retorica patriottica e le lacrime facili. Cuore, Franti aveva ragione, ribalta il celebre romanzo trasformandolo in un vortice di pura energia teatrale. Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre al Teatro Manzoni di Calenzano. Info teatromanzonicalenzano.it.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info masterinteriordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 17 dicembre alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Controradio.
Le 8:10, le principali notizie di oggi che trovate con aggiornamenti su controradio.it, così come l'intervista che ha a che fare con la mobilitazione dei sindaci della Piana per quanto riguarda l'ampliamento dell'aeroporto. Ci apre il Corriere il patto trasversale dei no pista, 3 ricorsi al TAR per fermare lo sviluppo dell'aeroporto, ostaggi di un progetto sbagliato, il virgolettato, offensiva di Sesto, Campi, Calenzano, Poggio a Caiano e Carmignano contro il decreto di via al master plan di Peretola. Dunque, dopo il via libera alla via sulla nuova pista di Peretola, i sindaci dei comuni che abbiamo elencato, i cosiddetti sindaci dei comuni no pista, stanno preparando ben 3 ricorsi al TAR. Noi ostaggi di un progetto sbagliato, ribadiscono anche nell'intervista che è stata realizzata da Sandra Salvato con la sindaca facente funzione di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli sulla decisione appunto dei comuni e della provincia di Prato stessa di fare un nuovo ricorso alla giustizia amministrativa. Sentiamo.
Ci siamo ritrovati oggi con altri sindaci della Piana fiorentina e pratese per ribadire tutti insieme la volontà di presentare il ricorso avverso il decreto di via. Abbiamo ribadito, è stata anche oggi la sede per ribadire la nostra contrarietà a questo tipo di sviluppo della pista, ma anche in generale, insomma, delle nostre aree, perché crediamo che la Piana, anche dal punto di vista urbanistico, ambientale, debba rimanere un vuoto tra i tanti fieni che già ci sono. Se ne siamo accorti ancora con maggior forza dopo le alluvioni che hanno interessato proprio queste aree, Campi, Sesto, ma anche molti comuni del Pratese, Calenzano stesso. Questo progetto ha le medesime criticità del precedente e quindi, come tale, insomma, senza far tante ideologie, ci sentiamo in dovere come amministratori di tutelare il nostro territorio. Peraltro, diciamo, anche tante l'appartenenza a diverse forze politiche, perché siamo molto compositi anche in questo. Abbiamo già 2 precedenti importanti di bocciature proprio davanti alla giustizia amministrativa e crediamo che ci siano le medesime criticità. Crediamo che sia nostro dovere tutelare il territorio. Ecco.
E questo per quanto riguarda l'aeroporto di Peretola. Rimanendo sulla Piana, di richiamo di taglio alto dalla Nazione invece la strage al deposito ENI, dunque lo stabilimento, l'area, il sito di Calenzano. Il comune non sarà parte civile, stiamo parlando naturalmente del processo rispetto alla strage che ha portato alla morte di 5 lavoratori al deposito, ma l'opposizione si ribella. 5 operai morti nell'esplosione di cui è ricorso l'anniversario il 9 dicembre scorso. Cadavere nel baule, familiari indagati, l'apertura, il PM contesta madre e fratelli l'occultamento e l'omissione di soccorso, oggi l'incarico per l'autopsia e si cerca un po' di scandagliare quello che è il territorio, il tessuto anche relazionale della comunità intorno a questa famiglia di Sant'Angelo all'Ecore. Lo sport sottosopra invece fotonotizia che ha a che fare con la Savino del Bene da Scandicci con la vittoria nel mondiale per club, ecco come abbiamo fatto, e la Fiorentina invece nel caos, sempre più ultima, le ragioni del crollo e la delusione della città. Magazzini per far dormire i turisti, spuntano nuovi casi in tutta la città, l'apertura della Repubblica, depositi o altri immobili accatastati in categorie C non abitabili, venduti come monolocali ammobiliati. In uno addirittura c'è anche la SPA, ormai le SPA sembrano essere la cifra stilistica, no? Degli annunci a Firenze, e l'annuncio avvisa appunto: se non lo usi lo puoi affittare. Insomma, questo è un percorso interessante, anche inquietante, che viene fatto nell'abitare fiorentino. Leggiamo però anche a Prato un'altra aggressione al picchetto del sindacato fuori da un ristorante, notizia che trovate con tutti i particolari sul nostro sito controradio.it, anche sulle pagine interne della Nazione. Violenze al presidio, Sud Cobas, in 7 finiscono all'ospedale, la procura apre un fascicolo, tra i manifestanti davanti al ristorante Scintille un cliente è scoppiato un diverbio, poi le botte, si indaga per multiple lesioni personali aggravate ai danni di cinesi e sindacalisti. Al vaglio sarebbero le immagini interne e esterne del locale che ritraggono appunto la scena della colluttazione. L'articolo 100 del TULPS, il questore può sospendere sospendere l'attività di un locale per motivi di pubblica sicurezza. Questa è la richiesta del sindacato che ha promosso per ieri sera un presidio per rivendicare il diritto allo sciopero. Allora sentiamo Sara Caudiero de Sudcobas.
Ieri sera alle 9:30 durante un picchetto sindacale, uno sciopero in via Galcianese, c'è stata l'ennesima aggressione ai lavoratori in sciopero, questa volta davanti a un ristorante dove appunto siamo all'interno di questa campagna di scioperi nella ristorazione, dove purtroppo troviamo le stesse condizioni di sfruttamento con turni di 11 ore, sempre con contratti a 4 ore o a nero. A questo ristorante era in corso il picchetto sindacale e un uomo che stava entrando all'interno del ristorante ha cercato di trasfinare dentro un lavoratore dentro il ristorante. La proprietà, marito e moglie, insieme a questo avventore hanno preso a bottigliate in testa un sindacalista, Arturo, lavoratore di Sakip. Un altro lavoratore è stato morso, ha avuto 7 giorni di prognosi. Queste aggressioni si fanno sempre più frequenti, questa è la quarta in 4 mesi. Per oggi abbiamo chiamato questo presidio pubblico alle 6 in via Galcianese 77 al ristorante Scintilla per rappresentare la solidarietà ai lavoratori, per continuare lo sciopero in questo ristorante, e stiamo chiedendo una posizione netta da parte delle istituzioni, quindi di fare un'ordinanza per la chiusura, per la sospensione dell'attività, che si può fare in caso di eventi molto gravi. Non si può pensare di prendere a bottigliate chi sta chiedendo semplicemente di lavorare regolarmente e essere pagato secondo il contratto nazionale.
Minuti, salutiamo Francesco Rossi di Legambiente, ben trovato, buongiorno.
Ah, buongiorno.
Siamo a Massa, anzi siamo a Marina di Massa, torniamo alla Guangrong, la nave incagliata che è diretta adesso verso Livorno per la demolizione, avrebbe abbandonato le coste massesi in queste ore. Il cargo battente bandiera cipriota adibito al trasporto di detriti che si incagliò il 28 gennaio scorso dopo essere finito contro il pontile a causa del maltempo. Quali aggiornamenti ci sono, Rossi, rispetto proprio allo skyline davanti al pontile?
Beh, intanto adesso con la nave che non c'è più e che si è liberata, insomma, da questa pessima, no? Pessima presenza, abbiamo un mare aperto e questo ci rincuora. Insomma, ormai sono 11 mesi che era presente lì, e insomma uno schiaffo un po' alla città, non solo per la nave che è rimasta lì, ma per i materiali che poi erano depositati lì dentro, insomma, quindi è positiva questa cosa, dovrebbe già essere arrivata a Livorno, immagino, e lì poi decideranno, insomma, su che cosa fare, ecco.
Certo, una città, possiamo dire, una comunità, sì, anzi, in sospeso in questi mesi, soprattutto per una difficoltà ad avere risposte e anche rassicurazioni.
Esatto, 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 proprio questo. Hai parlato giustamente di una comunità che su questa cosa si è impegnata tantissimo, dalle associazioni, cittadini e comitati, perché è stato difficilissimo reperire informazioni che ci dessero sicurezza. Fra l'altro ARPAT ha fatto le prime analisi, poi non è stato pubblicato più niente, l'amministrazione non ha mai dato grandi informazioni sulla qualità, diciamo, delle acque, sulla sicurezza della nave, su quello che poteva anche succedere, insomma, perché al di là di tutto questo è un incidente che ci fa anche molto riflettere, ci fa riflettere perché le indagini non ne sappiamo niente, speriamo che l'inchiesta, insomma, risolva molti dubbi, perché la nostra preoccupazione è che soprattutto in questo momento dove c'è un progetto di ampliamento del porto di Marina di Carrara e quindi un grosso aumento di traffico marittimo, oltre che ovviamente di camion e di mezzi che arriveranno al porto, insomma, quindi c'è una molta preoccupazione che sia, e speriamo che sia un caso isolato e che poi l'ampliamento del porto non porti assolutamente aumento di disagi. Ecco, questo ci preoccupa, questa cosa qua ci preoccupa molto. Noi abbiamo fatto un convegno nella primavera del 2025 dove avevamo evidenziato anche le tante criticità di questo ampliamento del porto. Non abbiamo mai avuto nessuna risposta, nessuna anche interlocuzione, insomma, con quelle che dovevano essere le forze, diciamo, che si occupano di questa cosa, per cui la preoccupazione rimane, insomma.
Possiamo dire che la Guangdong, insomma, quanto accaduto dovrebbe essere un'occasione, no, per far ripensare una progettualità rispetto al futuro dell'area, sicuramente più partecipata ma anche più sostenibile. Ci arrivano messaggi, per esempio al 342-81-04-111, che si spostano in altezza ma hanno lo stesso valore, senza contare, ci scrivono, lo scempio delle Apuane.
Beh, certo, lo scempio delle Apuane è una delle cose più vergognose che noi possiamo vedere, possiamo assistere a questa cosa dove basta fare, percorrere l'autostrada e vediamo queste montagne mangiate. Fra l'altro voglio dire, si considera ancora bacino industriale quelle che invece sono risorse naturali, come appunto le Apuane, che tra l'altro sono sito UNESCO, quindi è fondamentale che si faccia molta attenzione. Peraltro, se andiamo a vedere il porto di Carrara, i camion che trasportano marmo sono tantissimi, che vengono caricati in blocchi, quindi portati via in blocchi, e rimane pochissimo materiale da lavorare nella nostra città, insomma, dove avrebbe un valore aggiunto anche per l'economia del nostro territorio. E continuano a partire dei blocchi così come escono dalla montagna, lasciando zero ricchezza al territorio. Quindi questa è un'altra grande preoccupazione, insomma. Il porto di Marina di Carrara lavora con altri 80 porti nel mondo, insomma, quindi ci possiamo immaginare quanto di questo marmo gira per il mondo su queste navi, e soprattutto girano i residui, girano le scaglie di marmo, gira la polvere di marmo, insomma, quindi il, come dire, pochissimo costo per chi estrae e grande disagio per chi sopporta questo scempio, insomma. Quindi
ecco, allora Rossi, arriva un altro messaggio ed è una domanda, cioè, più che una domanda è uno stimolo a riflettere insieme. Se Massa e Carrara continuano a puntare sul marmo, non ci sarà futuro per i cittadini. Che tipo di strategia deve partire dal territorio per recuperare appunto una vivibilità delle Apuane e anche, insomma, della costa davanti a Marina di Massa?
Certo, noi abbiamo un'economia che si fonda tantissimo anche sul turismo, quindi rafforzare un turismo che sia sostenibile, quindi che permetta anche di vivere non solo la spiaggia ma anche la montagna, sarebbe fondamentale. Peraltro c'è la questione dell'erosione delle spiagge, che è un problema fortissimo. Massa in maniera particolare, ma anche una parte di Carrara, insomma Massa in modo particolare spende quasi 700-800 mila euro l'anno per riportare la sabbia, diciamo, sul litorale, che è una cosa assurda. Il progetto del porto pregiudica ancora di più il litorale, quindi l'erosione tra l'altro confermato anche dagli studi che sono stati fatti dalle autorità portuali. Quindi questo del porto andrebbe rivisto completamente, insomma. Con questo non voglio dire che devono chiudere le industrie di Massa e di Carrara, vanno semplicemente messe in modo di essere sostenibile con un territorio, peraltro un territorio che è molto stretto. Noi abbiamo a ridosso le Alpi e abbiamo il mare, insomma un territorio veramente molto stretto. Quindi dobbiamo rilanciare quelle che sono forme diverse di economia, a cominciare sta cominciando a funzionare la questione della nautica, che è abbastanza interessante. Anche lì però bisogna confrontarci con quello che potrebbero essere tantissimi problemi legati soprattutto alla manodopera.
Cioè lei ci dice le potenzialità, no, per sviluppare certi ambiti ci sono, naturalmente ora arrivano anche dei messaggi sul turismo, non possiamo campare tutti di turismo come Firenze, però non va stigmatizzato neanche tu pure, ci deve essere una valorizzazione della ricezione sul territorio, anche perché è vitale per non solo per far conoscere i territori stessi, ma anche un indotto fondamentale. Certo, le cose come tutte a prescindere insomma dal settore specifico vanno sapute gestire, però diciamo la Wangrong è andata via, i problemi rimangono, speriamo che possano essere convertiti in momenti di confronto. Ci aggiorneremo, grazie, certo. A Francesco Rossi, d'accordo, di Legambiente per essere
grazie
stato con
noi.
Sotto sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah, in camion tra la sorte e una scommessa, trafficanti di miraggi, una canzone ci scoppiava nella testa. Crisi mistiche, sesso e sacrificio, di sciamani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui
8:28 minuti, ci avviciniamo alla GR di Popolare Network e dunque tra poco la linea a Milano, poi torneremo a parlare di politica. Ieri nei nostri studi il segretario del Partito Democratico della Toscana Emiliano Fossi, in una fase cruciale di rigenerazione del partito che parte, scusate il gioco di parole, proprio da Prato, dove c'è una situazione che racconteremo con Giorgio Bernardini, ma anche in diretta con Marco Biagioni, il segretario provinciale del PD di Prato, che ha annunciato la sua disponibilità a farsi da parte, di lato, diciamo, per un percorso partecipativo che porterà all'assemblea di fine gennaio, dunque dopo quella regionale prevista per il 17 di gennaio, un nuovo corso in vista delle amministrative di primavera, perché Prato è uno di quei comuni dopo il commissariamento post Buggetti in cui si tornerà appunto a votare, così come per esempio Pistoia, in cui il sindaco Tomasi, come sapete, è andato a fare il consigliere regionale di Fratelli d'Italia. E allora rimanete sulle nostre frequenze, rimanete su Controradio, ci risentiamo subito dopo il GR Network.
Minuti Popolare Network, buongiorno, benvenuti le notizie. Un drone russo ha colpito nella notte un grattacielo nella città ucraina di Zaporizhzhia, si è sviluppato un incendio, 3 persone sono rimaste ferite, i soccorritori stanno lavorando sul luogo dell'attacco, gli abitanti dei piani superiori sono stati evacuati. Quanto alle trattative per arrivare alla fine della guerra, il sito Axios scrive che la settimana prossima ci potrebbe essere un nuovo incontro tra ucraini e statunitensi, probabilmente negli Stati Uniti, si parla di Miami, ieri c'è stato sull'Ucraina il vertice a Berlino con i volenterosi, Kiev e la delegazione statunitense, alla fine Trump ha ostentato ottimismo, anche se non è stato sciolto il nodo del Donbass, se viene prevista una forza internazionale guidata dagli europei a garanzia della sicurezza dell'Ucraina, cosa che Mosca ha sempre finora rifiutato.
Il gruppo armato M23 ha dichiarato di aver accettato la richiesta degli Stati Uniti e di ritirarsi dalla città chiave di Uvira nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Il gruppo armato ritirerà unilateralmente le sue forze dalla città di Uvira come richiesto dai mediatori statunitensi, ha affermato in una dichiarazione. L'M23 è una milizia sostenuta dal Ruanda. l'attacco e la conquista di Uvira, vicino al confine col Burundi, aveva rischiato di fare saltare l'accordo tra governi ruandese e congolese firmato a Washington qualche tempo fa.
La Corte Penale Internazionale ha respinto uno dei ricorsi legali presentati da Israele per bloccare l'indagine sulle sue azioni nella guerra contro Gaza. I giudici si sono rifiutati di ribaltare la sentenza di un tribunale di grado inferiore che consentiva proprio al procuratore della Corte di indagare sui crimini commessi nella striscia. L'indagine sui fatti occorsi negli ultimi due anni in Palestina quindi continua. Nel novembre dello scorso anno la stessa Corte ha emesso mandati di cattura nei confronti del primo ministro israeliano Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità.
Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato ieri sera a Sarezzo in Valtrompia davanti a un bar, Valtrompia provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zabalukluk, è un cittadino italiano di origine ucraina e lavorava come barista nel locale della proprietà della moglie. I carabinieri hanno fermato un uomo di nazionalità moldava di 32 anni come sospetto aggressore.
8:35 minuti è tutto per questa edizione, ci sentiamo con la prossima alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
A Natale dall'erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte o un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. In direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra Badia e Firenzuola, rallentamenti tra Valdarno e Monte San Savino in entrambe le direzioni. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Sulla Fipili in direzione Firenze code a tratti tra Lastrassigna e Firenze Scandicci, incidente in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Controradio 2026. 50 anni. Insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio.
Sabato 20 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 radio aperta al tesseramento e i nuovi gadget, fra i quali la bottiglia di vino e le nuove magliette del 50esimo. Passa a salutare i conduttori e i giornalisti della radio.
Met ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 20 dicembre alle 17 al Metastasio, la fabbrica del tempo. Due clown riflettono sull'umanità contro materia, desiderio contro dovere, tempo interiore contro quello inesorabile. Ispirandosi al cinema muto, raccontano ai piccoli un tema complesso tra risate e poesia.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8.41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio, lo facciamo anche sui nostri canali crossmediali, siamo visibili dunque anche su Controradio TV. Io saluto subito gli ospiti che vedo in collegamento. Giorgio Bernardini, ben trovato, buongiorno. Vediamo se attiviamo il microfono di Giorgio. Nel frattempo, sì. eccoci Giorgio.
Io vi sento, buongiorno. Salve.
Benissimo, benissimo. E il nostro ospite Marco Biagioni, segretario provinciale del PD di Prato. Buongiorno Biagioni.
Buongiorno.
La ringraziamo per la disponibilità a inserirsi in questo percorso di riflessione che stiamo facendo su quanto sta accadendo in Toscana per quanto riguarda il percorso del Partito Democratico. A Prato facciamo un percorso di partecipazione e rigenerazione del partito che discuta a partire dai circoli con gli iscritti simpatizzanti, che discuta del programma, delle idee per Prato, del futuro, ma che possa anche discutere di come ci siamo organizzati in questi anni e faccia elementi di critica. Questo è un estratto di quanto detto ieri proprio in questa fascia oraria nei nostri studi da Emiliano Fossi, deputato PD e segretario regionale del partito, parlando del futuro del PD pratese. Giorgio, con te facciamo un attimo il punto. La stampa oggi ha ripreso queste riflessioni in un contesto molto in divenire che pone Prato davvero al centro della scena politica toscana e non solo.
Sì, spero che mi sentiate perché io ho perso purtroppo l'ultima parte di quello che dicevi, Chiara. Comunque il percorso del PD pratese è un percorso difficile, accidentato, dopo le ovviamente gli accadimenti tutti devono insomma ricordare anche quello che è successo a Prato. C'è stata una lunghissima diciamo anche insomma parentesi che è arrivata dopo il commissariamento del comune di Prato, che era guidato dal Partito Democratico, in particolare da Ilaria Bugetti, che era sindaca e che è stata indagata per corruzione nella scorsa estate, ha lasciato il comune, e da lì diciamo si sono amplificate quelle che erano le diatribe interne già esistenti nel partito, e si è aperto un grande dibattito su come andare avanti. Questo dibattito è stato a strappi più volte diciamo ripreso e anche c'è stata da parte del segretario stesso, che abbiamo ospite, la richiesta di fare un congresso appunto per rilanciare il partito. Alla fine questa richiesta di congresso si è risolta in una mediazione col partito regionale nella richiesta di un percorso di rigenerazione, così l'hanno chiamato, e appunto gli ultimi accadimenti riguardano la scelta proprio di Marco Biagioni di fare un passo di lato, come lui ha detto, e non un passo indietro ancora, perché ha annunciato le sue dimissioni per gennaio. La data limite è il 24 gennaio a Prato, dove si svolgerà questa assemblea finale, ma proprio insomma quello che vorrei chiedere a Marco Biagioni riguarda veramente quello che succede in questo periodo. Cosa succede da qui al 24 gennaio? Cosa vuol dire che si chiede alle persone, agli iscritti appunto, una partecipazione. Che cosa devono definire gli iscritti fino a quel giorno? Cosa succederà?
Ecco, anche perché aggiungo, prima allora, di dare la parola a Biagioni, Fossi ieri ha parlato di un atto non dovuto, il suo, non scontato. Ci spiega come l'ha maturato e appunto, come diceva Giorgio Bernardini, cosa comporterà, come si articolerà questa fase?
Allora, intanto grazie anche dell'occasione che mi date per spiegare, perché io sfido chiunque, anche voi che siete degli osservatori molto attenti a capire che cosa sta succedendo nel nostro partito e perché arriviamo ogni tanto a fare queste scene, no? Tipo me che a un certo punto prendo e annuncio le dimissioni. La verità è questa, che noi siamo al punto di partenza, il 24 di novembre, già a un vertice con Matteo Biffoni, Fossi, Furfaro, avevamo deciso di partire con il percorso di rigenerazione perché sapevamo che arrivare a un congresso possibilmente nel periodo fra febbraio e marzo era qualcosa di, diciamo, molto complicato e complesso, soprattutto perché di lì a poco ci sarebbero state e ci saranno le amministrative a Prato, che ricordiamocelo è la seconda città della Toscana, non possiamo permetterci assolutamente di non arrivare pronti e preparati e soprattutto uniti a quell'appuntamento. Poi qualcosa è cambiato, il giorno dopo la parte afferente a Matteo Biffoni ha cambiato idea, sostenendo che invece il congresso andava fatto e si poteva fare anche in quel periodo. Siamo stati arenati in uno stallo perché Rigenerazione quindi non è partita, ripeto era il 24 di novembre, direi che dopo un mese di completo stallo del Partito Democratico, che già fra l'altro aveva iniziato a muovere le sue macchine, c'erano 7 assemblee tematiche, molte assemblee nei circoli con gli iscritti e le iscritte che stavano iniziando a proporre anche documenti, emendamenti, beh, io direi che a un certo punto era necessario un atto di responsabilità, perché il congresso addirittura c'è stato detto che a seguito di verifiche con il nazionale sarebbe slittato addirittura fra marzo e aprile. A quel punto io ho ritenuto necessario fare un gesto, perché capisco che probabilmente uno dei grandi tappi anche in tutta questa vicenda è il mio ruolo, non tanto io in quanto Marco Biagioni, ma ciò che io rappresento come segretario, una linea politica che abbiamo portato avanti in questi anni, che ha avuto anche dei primati, no? il primo partito di un capoluogo che propone il campo largo, lo sperimenta e vince le amministrative, e così anche tante altre cose. Per questo io penso questo: di fronte a una città che ci sta aspettando, un vertice che parla una lingua molto diversa rispetto alla propria base, è necessario eliminare dal campo qualsiasi elemento che possa bloccare ancora di più il protagonismo degli iscritti e delle iscritte, che sono gli unici che ci possano indirizzare veramente in questa fase, anche per determinare una linea politica chiara e unitaria, e di conseguenza anche chi la interpreterà alle amministrative come candidato o candidata nel ruolo di sindaco. Ecco perché io ho deciso di fare un passo di lato, come l'ho raccontato, perché io potrei anche andare avanti, come ha detto Emiliano non è un atto dovuto, io ho una maggioranza, potrei andare a colpe di maggioranza,
certo.
Ma è una cosa che non voglio fare,
ecco, perché c'è la città. Biagioni, lei ha detto un vertice che parla una lingua diversa, no? Rispetto alla base. Ieri in qualche modo Fossi ha fatto una sorta di autocritica, di mea culpa dopo mesi di fibrillazioni, e ha detto in certi passaggi possono esserci state forzature, passaggi accolti come mancanza di coinvolgimento dei territori. Repubblica chiosa questa esternazione ieri di Fossi ai nostri microfoni con un messaggio per gli schleiniani critici di Siena e a Prato al congresso si annuncia tempesta. Però a questo punto, con il suo contributo, diciamo, questa scelta che ci stava spiegando, si andrà a costruire, no, un percorso, una fase in cui i nodi, anche le criticità vengano al pettine, così da poter essere sciolte per un futuro davvero di rigenerazione anche politica.
Sì, assolutamente. Ora io voglio spezzare una lancia in favore di Emiliano Fossi, perché anche io sono segretario di un partito e so che in alcune occasioni chi è alla guida di un partito deve assumersi anche la responsabilità di alcune scelte che poi molto spesso vengono viste come non condivise, ma perché siamo un partito talmente ampio ed eterogeneo e la politica in realtà va così dritta e veloce che a volte bisogna avere anche la prontezza di alcune scelte che a volte vengono mal digerite, altre volte invece poi si scopre essere quelle vincenti. penso che Fossi stia facendo ora un percorso di ricomposizione necessario, anche e soprattutto con i territori, che però io devo dirlo, nonostante noi fossimo sotto commissariamento e avessimo una crisi incredibile, il regionale ci è sempre stato accanto e ci ha permesso anche di contribuire al programma elettorale. Quindi ecco, in realtà io penso che si debba fare un ragionamento a livello regionale di 360 gradi, facendo anche un'operazione verità, perché non è vero, io non ho mai visto un PD regionale che coinvolgesse in realtà così tanto i territori. Certo, non è mai abbastanza, però devo dire che c'è stata questa volontà. Per quanto riguarda invece il resto, per esempio, quando io dico che i vertici rischiano di non parlare la lingua della base, ma lo vediamo anche sui giornali, ma anche voi avete raccontato anche tutte queste dinamiche tra le correnti, riformisti unitari contro riformisti radicali, schleiniani. In realtà poi si va a parlare con la nostra base, gli iscritti e le iscritte vogliono parlare delle idee, al di là degli schieramenti di corrente. E quindi questo sarà rigenerazione, cioè la voglia e la volontà di dare finalmente sovranità alle iscritte e agli iscritti attraverso alla fine una grande assemblea generale in cui saranno loro con l'esercizio del voto a dirci quale sarà la linea politica al di là delle correnti. Poi ci sono le correnti di pensiero e meno male, io faccio parte di una corrente di pensiero, ma se queste si tramutano poi in correnti di potere basate su quello, allora lì qualcosa sbagliamo. E quindi io credo che gli iscritti e le iscritte siano gli unici che ci permettono di essere obbligati invece a fare i conti con quelle che sono prima di tutto le idee, e anche a guardare in faccia chi possono essere gli interpreti al di là degli schieramenti di corrente e correntizi. Io lo so che Prato è diventato e sarà teatro anche comunque di dibattito tra le varie correnti anche nazionali. Non è un caso che il 29 novembre a Prato c'è stato un evento nazionale molto importante dei riformisti radicali, no? Quelli che si sono anche astenuti all'assemblea nazionale di sabato mattina. Sì. Però ecco, questo non può secondo me inficiare però poi il percorso sulla città, perché rischiamo di avere una città che non comprende queste dinamiche.
È chiaro. Giorgio, andiamo anche sui riformisti, perché qual è la situazione al momento rispetto anche al percorso che si sta facendo a Prato, ma che Fossi sta facendo anche Giani, diciamo, con il suo ingresso nella maggioranza, in linea con quanto dichiarato e compiuto da Bonaccini a livello nazionale?
Beh, insomma, Biagioni la tratteggiava molto bene, insomma, è vero che anche nella componente che non ha vinto il congresso, appunto i riformisti sia nel nostro paese che nella nostra regione, che nella città di Prato, ci sono ovviamente dei punti di vista molto diversi, c'è una divisione molto netta, diciamo che i riformisti che sono rimasti più vicini alla visione bonacciniana e quindi in questo caso sono incarnati da Giani nella nostra regione, appunto hanno preso una parte che è molto concorde rispetto alla segreteria, ecco, al di là delle divisioni di cui si parlava precedentemente, insomma, che sono lontane dai problemi della base, però questa è la verità, ecco, c'è anche una questione di classe dirigente, i riformisti unitari, così si sono voluti chiamare appunto per bocca di Giani, hanno sicuramente preso questa strada, mentre ci sono quei riformisti che potremmo dire guidati da Biffoni in Toscana, perché non solo perché c'è stata la diciamo convention a cui facevate riferimento, i riformisti cosiddetti radicali che sono lontani da questa visione. Ecco, io volevo capire proprio questo, se posso permettermi, Chiara, di chiedere, certo, al segretario Biagioni, c'è in discussione proprio tutto in questo percorso, ad esempio cioè, ci sono dei paletti ineluttabili, voglio sapere, c'è in discussione anche l'alleanza di Campolargo per le prossime amministrative a Prato, c'è anche questo sul campo, e che cos'è invece che è irrinunciabile secondo lui rispetto a quello che verrà nel percorso nel PD, cioè che cosa non si può dire no?
Allora, voi state parlando con un segretario che ha deciso di rassegnare le dimissioni tra un mese, perché chiaramente io voglio guidare il percorso anche per permettere al futuro segretario di avere una situazione, non dico idilliaca, ma perlomeno normale. Io sono quel segretario che ha vinto tutti i congressi, dal mio a quello regionale a quello nazionale. Credo di essere ancora oggi interprete di quello che è la volontà della maggioranza del mio partito, sia nella sua base militante ma anche fra i suoi elettori. E quindi sono fermamente convinto che se anche noi dovessimo, ed è giusto farlo, mettere in discussione tutto, alla fine la nostra base militante confermerà, certo, magari con qualche miglioramento e con qualche critica, la linea politica che noi abbiamo portato avanti e che è stata vincente. Noi abbiamo battuto molti record, appunto il primo comune capoluogo in Toscana a fare il campo largo, il programma toscano che è stato anche quello che ha unito una coalizione è partito da quello pratese, siamo stati quelli che hanno fatto ottenuto in quel campo largo una percentuale più alta dei consensi per il Partito Democratico, ottenendo un consigliere comunale in più, e di 15 consiglieri noi abbiamo eletto 10 consiglieri under 35. La linea mi sembra che ormai sia chiara e io credo e sono convinto sarà confermata, ma è giusto mettere tutto in discussione, anche il campo largo, perché io voglio vederci chiaro fino in fondo e voglio che ci sia un dibattito vero, sincero, schietto, al di là appunto della mia figura. Io sono convinto che ad esempio la linea del campo largo è una linea ormai tracciata che non sarà messa in discussione alla nostra base. Credo che su alcune questioni sia giusto fare chiarezza. Faccio un esempio, appunto alla convention di cui abbiamo parlato prima, il tema principale, diciamo lo slogan è stato prima le imprese, no? Prima tuteliamo le imprese perché sono quelle che danno il lavoro. C'è anche un'altra parte però del dibattito che secondo me è giusto portare avanti. Certo, tuteliamo le imprese, soprattutto quelle eccellenti, ma dall'altra parte c'è una contraddizione nel nostro distretto che vede invece lavoratrici e lavoratori invisibili che per la prima volta da ormai qualche anno hanno deciso di alzare la testa e di lottare contro un sistema dello sfruttamento. Quindi forse anche lì parlare non solo del tema delle imprese, ma anche e soprattutto di guardare a un tipo di sviluppo economico diverso e della città, non solo economico ma sociale diverso, basato prima di tutto sulla lotta anche delle lavoratrici e dei lavoratori più invisibili. Ecco che io credo che questo possa essere un dibattito interessante. Io vorrei un partito che facesse questo. Noi ieri eravamo al presidio dei Sudcobas che sono stati picchiati e malmenati mentre facevano un'attività sindacale. Io credo che il PD debba stare da tutte le parti alla tutela delle imprese eccellenti, che però rischiano allo stesso tempo anche di essere messe in ginocchio da un sistema di sfruttamento sul quale fortunatamente c'è chi lotta, noi dobbiamo essere insieme anche a chi lotta. Quindi questo dovrà essere anche l'occasione per parlare, chiarire per bene fino in fondo e definire qual è la linea politica anche su questo. Non c'è una contrapposizione tra le parti. Io credo che si debba trovare però una sintesi che forse in questo periodo non siamo riusciti a trovare.
E che comunque invece viene chiesta a gran voce dal territorio, come vediamo in tutto quello che accade, la cronaca che raccontiamo e le mobilitazioni anche dal punto di vista dei lavoratori che con Giorgio Bernardini trattiamo tutti i giorni. Siamo in chiusura, pongo una domanda a Biagioni, poi Giorgio se vuoi un'ultima sollecitazione. Il 17 l'assemblea regionale sarà preceduta questo sabato dalla seconda parte della direzione del partito, ma insomma un'assemblea regionale con una segreteria Biagioni che verrà annunciata e che riuscirà ad essere unitaria. Cosa auspica anche per questo?
La segreteria deve essere unitaria e il segretario fa benissimo a porre tutte le condizioni affinché siano accolte tutte le sensibilità e le anime del nostro partito, perché la forza del nostro partito è quando stiamo in un perimetro unitario, che non vuol dire unanimità, ma vuol dire comunque cercare il più possibile attraverso anche le differenti idee di arrivare a una sintesi. Ecco, io credo che porre le basi sia necessario. Ora, la storia ci dice che fare l'Aventino non ha mai portato bene a chi faceva l'Aventino. Quindi il mio suggerimento è, al di là anche di quello che sto leggendo, di chi sostiene noi non faremo parte di questa segreteria, di farne parte, perché veramente abbiamo bisogno di tutte e di tutti. Di certo non abbiamo bisogno di persone o realtà che stanno fuori, non si assumono responsabilità, ma che poi tutti i giorni però vanno a colpi di spallata al segretario cercando di indebolirlo. Non penso che questa sia la soluzione migliore, soprattutto perché la Toscana c'ha la possibilità di essere veramente esempio nazionale per le politiche del 2027 e quindi ecco, nell'essere esempio dobbiamo anche essere esempio di unità. Io confido e spero alla fine che tutta la classe dirigente del nostro partito faccia vedere la maturità che il nostro partito merita. È quello che ci chiedono le iscritte e gli iscritti. Io su questo continuo a ribadire che è importantissimo ascoltare soprattutto loro. A volte noi non siamo collegati con la realtà.
Giorgio Bernardini, una sorta di consiglio non richiesto ai riformisti radicali, ma ben formulato, ben chiaro, possiamo dire, da Biagioni.
Sì, un messaggio molto chiaro. Io insomma volevo aggiungere il mio ringraziamento al tuo per il fatto insomma che Marco si sia voluto confrontare con la stampa in un momento così delicato, e pongo un ultimissimo quesito, doppio domanda secca:
se si è pentito di qualcosa in questi ultimi mesi molto travagliati, di aver fatto o non fatto qualcosa, o magari voleva fare un passo indietro prima o di lato prima, e se è possibile che alla fine di questo percorso a gennaio possa essere lui il successore di se stesso, o lo esclude.
Allora, velocissimo, proprio rapidissimo, l'unica cosa che io se credo, l'unica no, la più grossa delle cose che io ho sbagliato in questo periodo è stato quando dopo le dimissioni io avevo convocato due giorni dopo l'assemblea degli iscritti e le iscritte, ci sono state insistenze per eliminare quell'assemblea perché prima dovevamo parlare in direzione, siamo stati un mese a parlare nelle nostre direzioni e poi la svolta l'abbiamo avuta quando abbiamo fatto l'assemblea degli iscritti un mese dopo. Infatti a questo giro io mi sono subito appellato agli iscritti perché ho imparato la lezione. L'altra domanda non me la ricordo, ma sì, se sono io poi successore di me stesso, io sono coerente, ho annunciato le mie dimissioni, quindi dopo il 24 di gennaio io mi dimetterò, ci sarà un segretario che avrà un mandato, spero, pieno e forte per guidarci verso le amministrative e poi al congresso successivo si vedrà che cosa succede. È un'era geologica purtroppo, sei mesi ormai in questa città.
Marco Biagioni, grazie davvero per la sua disponibilità e essere stato con noi, ci riaggiorneremo immancabilmente su queste frequenze. Grazie ancora.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Giorgio Bernardini, grazie, grazie e buon lavoro, a risentirci anche con te.
Grazie a voi, prestissimo.
Sono le 9, adesso una breve pausa, trasmissione riascoltabile e scaricabile dal nostro sito controradio.it. Insomma, sarà un percorso quello che ci porterà a scavallare politicamente il 2025 in vista delle tappe politiche del gennaio 2026, particolarmente intenso. Saremo con voi, così come fra poco ancora nella nostra newsline. Rimanete su Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Musica live, DJ set, nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito, con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 20 dicembre, i Virginiana Miller in concerto, l'alternative rock italiano originario di Livorno, sul palco del GLU Firenze. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22.30, after show DJ set.
Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, introdotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero. Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter. Una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
9-6 minuti, siamo in Newsline. In questa fascia della nostra informazione locale vogliamo occuparci della prima residenza d'artista presso Villa Celli di San Tomato, Il tempo delle cose, persone, suoni e paesaggi. Lo facciamo con il direttore artistico della prima residenza, Pietro Gaglianò. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Tutto questo si inserisce all'interno di un percorso che abbiamo raccontato anche con la Regione nei giorni scorsi, gli oltre 4 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, con il quale la Regione finanzia 12 progetti per residenze d'artista, tra le quali questa. Ci vuol raccontare, Gaglianò, che tipo di obiettivi propone il bando e per quale tipo anche di raccolta, di professionalizzazione dei partecipanti, di risorse, di sviluppo delle competenze artistiche?
Il bando emesso dalla Fondazione si basa sulla specificità della realtà di Celle, che è uno dei musei en plein air più importanti d'Europa, una collezione unica anche per il modo in cui le opere convivono con l'ecosistema della collina che le accoglie. E qui, in questa circostanza, sono anche termometro di una crisi climatica che ormai non nega quasi più nessuno e ci spinge a considerare anche in modo trasversale, interdisciplinare, che cosa l'arte e la progettazione culturale devono fare, cosa devono prendere in considerazione quando si confrontano con lo spazio aperto, con la dimensione del paesaggio, sia esso rurale o urbanizzato. E quindi il bando si rivolge proprio a quelle persone, tra giovani artisti o artiste o persone che vogliano intraprendere una carriera curatoriale, che abbiano una specifica sensibilità sia per l'estetica dello spazio pubblico declinato appunto in termini di continuità tra paesaggio e spazio antropizzato e condizione antropizzata, ma anche con questo sentimento, io direi di allarme, ma diciamo un prezzo un po' più soft, di preoccupazione per la situazione globale dal punto di vista climatico e non solo.
Ricordiamo queste borse di residenza rivolte a 8 giovani artisti creativi e 2 giovani aspiranti curatori, sia italiani che stranieri. Trovate tutte le informazioni sul sito naturalmente della Villa Celle di San Tomato, ma attesissimo immagino sarà anche il percorso che porterà alla produzione delle opere set specifiche, che dovranno avere insomma un inserimento e un dialogo con il giardino.
Sì, un aspetto molto importante della proposta pedagogica è quello dell'imparare facendo le cose, del learning by doing. Infatti tutte le persone in residenza, oltre ad avere la possibilità di incontrare specialisti di vari settori, dovranno poi veramente produrre delle opere che troveranno spazio, troveranno una collocazione in una mostra temporanea nel giardino seicentesco della villa, in quello che era il Frutteto, e dovranno in questi termini affrontare tutte le questioni, i problemi, le difficoltà, ma anche i grandi slanci che ci sono quando si realizza un'opera, dal confronto con le maestranze al dialogo con la presenza curatoriale e poi la composizione di un catalogo, il collocamento dell'opera, la sua conservazione nel momento in cui deve rimanere per un mese o più nello spazio esposto agli agenti atmosferici. Quindi è veramente un'esperienza completa e non didattica. Ci teniamo noi a sottolineare questo, che è un'esperienza reale che si confronta con una realtà istituzionale ormai come la Villa di Celle e con un pubblico che è altrettanto attento e esigente, ecco.
Vogliamo ricordare anche la prospettiva interdisciplinare che vedrà anche il coinvolgimento di una realtà a noi cara, il Centro Tempo Reale, per quanto riguarda la dimensione sonora.
Sì, Tempo Reale è in qualche modo un partner, ecco, nel piano pedagogico. Noi abbiamo voluto dare spazio ad aspetti che apparentemente sono così limitrofi rispetto alla cultura della visualità nell'arte contemporanea, quindi la sonorità, la sperimentazione sonora con il Centro Temporale e anche la dimensione performativa del corpo. Infatti tra gli altri docenti c'è Virgilio Sieni e c'è la compagnia Opera Bianco, che accompagnerà invece i partecipanti alla residenza in un'esperienza di produzione site specific nel corso di Santa Croce a Firenze.
Prima residenza che avrà luogo dal 16 febbraio al 15 settembre, fino a quando è possibile avanzare la propria candidatura, Gaglianò?
Le candidature scadono, i termini delle candidature scadono il 29 dicembre, quindi fate presto.
Abbiamo cercato di dare un quadro il più possibile esaustivo, ma molto molto contenuto e dettagliato naturalmente nel bando cui fare riferimento e che trovate sul sito della Fondazione Celle. Grazie davvero a Pietro Gaglianò per essere stato con noi.
Grazie a lei, molte grazie.
To put too fine a point on it, say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. I have a secret to tell from my electrical well. It's a simple message and I'm leaving out the whistles and bells. So the room must listen to me, filibuster vigilantly. My name is Blue Canary, one note spelled L-I-T-E. My story's infinite, like the Longines Symphony. It doesn't rest. Blue Canary in the island by the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a pine on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. Glowing friend, but really I'm not actually your friend, but I am. There's a picture opposite me of my primitive ancestry, which stood on rocky shores and kept the beaches shipwreck free. Though I respect that a lot, I'd be fired if that were my job. After killing Jason off and countless screaming Argonauts, new bird of friendliness, like guardian angels, it's always me. By the light switch, who watches over you? Make a little birdhouse in your soul, not to put too fine a pine on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the nightlight on inside the birdhouse in your soul. Not to put too fine a pine on it. Say I'm the only bee in your bonnet. Make a little birdhouse in your soul. While you're at it, leave the nightlight on inside the birdhouse in your soul.
Che dire, alle 9:15 sarà possibile replicare il successo dell'anno scorso con Bennato a Scandicci. Il comune davvero ci sta provando e sicuramente ci riuscirà, perché porterà Daniele Silvestri quest'anno il 31 dicembre. Allora salutiamo la sindaca Claudia Sereni, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
State cercando ostinatamente di festeggiare in tutti i modi possibili, musicalmente, qualitativamente, insomma, con grande scelta, sindaca Sereni. E allora vogliamo rivolgere un invito al pubblico e raccontare come nasce questa serata che vedrà anche la nostra diretta, la diretta di Controradio.
Sì, davvero è un impegno costante, è una sfida anche, no? Quella di cercare sempre di mettere il cuore oltre l'ostacolo, non fermarsi ai traguardi raggiunti, e anzi pensare sempre a pubblici nuovi, a essere più inclusivi possibile e sempre puntare sulla qualità. D'altronde il Capodanno è comunque, possiamo dirlo, l'unico grande concerto che la nostra Piazza Resistenza ospita, e come ci ha detto Bennato l'anno scorso, è una piazza che va tenuta di conto e che sembra di essere nel mondo, sembra veramente una piazza, è una piazza del mondo, è una piazza europea, e quindi si merita grandi nomi e grandi eventi. E quindi quest'anno abbiamo pensato a quest'artista anche in virtù di incontro avvenuto a Scandicci durante la fiera. Daniele Silvestri è stato ospite grazie ad Andrea Satta, che è stato tra le tante cose che è anche cantante dei Ted Bois, ma anche grandissimo amico storico di Sergio Staino, e lui ha portato una serie di eventi in piazza durante la fiera, tra cui appunto questo con Daniele Silvestri. Lui ha visto la piazza, ha visto il calore della città, si è un po' innamorato di noi, è un innamoramento reciproco, perché poi alla fine ha accettato la sfida e quindi ecco, sarà con noi in questa notte sempre più bella, sempre più piena di energia, anche grazie alla presenza di Controradio, perché la vostra presenza è fondamentale. Tanti mi hanno scritto quando hanno letto la notizia, e qualcuno mi ha detto: io purtroppo sono malata, non posso esserci, io purtroppo sono lontana. E noi abbiamo potuto rispondere che questo non impediva di essere con noi grazie alla diretta di Controradio.
Quindi, insomma, è un gran piacere,
siamo davvero contenti.
Poter contribuire, no? Anche in termini proprio di condivisione e diffusione, oltre che quello il territorio di Scandicci, dell'area metropolitana, perché poi il pubblico affluisce anche da altrove. Dobbiamo dire, Scandicci sta diventando meta oltre i confini, diciamo, della piana, senz'altro. Ricordiamo anche la serata che è organizzata dall'associazione BIT 15. Lei, sindaca, è stata anche assessora alla cultura e a delega per quanto riguarda la città metropolitana. Lo diceva in apertura: mettersi in ascolto anche del pubblico, dei cittadini e delle cittadine. Spesso ci si trova in situazioni anche di intrattenimento, in occasione anche del 31, un po' precipitate, no? Delle incursioni poco rappresentative di quelle che sono anche le voglie culturali di condivisione di un momento di festa, e in questo caso Scandicci fa uno sforzo in più, diciamo.
Sì, ma è uno sforzo che ci viene naturale, nel senso che è tradizione proprio di questa città avere fatto negli anni un grande lavoro sul pubblico. Cioè, difficilmente noi ci poniamo l'idea di fare una programmazione che possa essere, diciamo, artistica. Noi siamo un ente pubblico, noi dobbiamo nutrire le nostre persone e attirare persone pensando a loro, pensando a chi vogliamo in piazza, pensando al bisogno sociale. Comunque è un grande evento gratuito sotto casa, e questo ci permette di raggiungere tanti obiettivi. Quindi insomma, davvero è un approccio, un modo di fare che secondo me la pubblica amministrazione ha l'obbligo di fare questo, cioè scegliere in relazione al pubblico, ai pubblici, perché poi ci sono tante diversità. Noi quest'anno abbiamo ospitato un concerto del Viper, due concerti del Viper dopo la fiera, e uno di questi era un concerto per teenager. Io non avevo mai visto una cosa del genere, ragazzi in pigiama, ventenni, che hanno cantato spezzoni di cartoni, di sigle, di musical. Ecco, noi un evento così non l'abbiamo mai fatto. Quest'estate lo vorremmo fare, perché il pubblico dei ventenni a noi interessa parecchio.
Anche a noi, sì.
E appunto, quindi insomma, non poniamoci limiti, limiti. Da questo punto
oltretutto
di vista.
Insomma, con una fine d'anno che presuppone poi a un 2026 che deve andare in questa direzione. Allora, Piazzale della Resistenza, Scandicci, 31 dicembre a partire dalle ore 22, diretta anche su Controradio. Grazie alla sindaca Sereni per essere stata con noi.
Grazie a voi, vi aspettiamo tutti in piazza.
Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume, fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi.
parli quando io rido, tu ridi, e quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi, ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? Mi è bastata un'ora. Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo 2 braccia, 2 mani, 2 gambe, 2 piedi, 2 orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
Minuti, siamo in conclusione di questa fascia di Newsline, ci risentiremo con l'informazione nel GR delle 12.45, sempre aggiornamenti sui nostri canali cross mediali. Vi vogliamo segnalare però un'iniziativa che si terrà oggi a Firenze, ce ne occuperemo anche nella Newsline serale. Da Firenze l'appello promosso da oltre 40 associazioni, enti locali e centinaia di cittadini per chiedere la liberazione immediata di Alberto Trentina, cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre 2024 senza la comunicazione formale di alcuna accusa. Oggi alle 18 in Piazza dei Ciompi a Firenze in programma il presidio aperto alla cittadinanza con la partecipazione della vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop. È tutto con l'informazione dalla redazione, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Down on me, I have never seen before what I saw in the mirror. if you don't wanna see.
L'azione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.